Viviamo in una cultura in cui abbiamo un concetto di altare, di sacerdoti, di sacrifici, ed alcuni di noi ce l'hanno già da bambini, perché magari sono nati in una famiglia tradizionale, in una famiglia in cui certe cose ti vengono inculcate da piccoli, certe tradizioni, certe culture, certi riti, ma anche in altre culture, vecchi di millenni anche, immaginiamo le civiltà precolombiane, hanno il concetto di altare, di sacrificio, a volte anche sacrifici umani, quindi qualcosa che si offre a qualche dio, a qualche divinità. In Italia, con le nuove generazioni, questo concetto di tradizione religiosa sta via via scomparendo, e per la gioia di molti, chi per un motivo, chi per un altro. Stiamo un po' liberandoci da questa costrizione, perché alla fine poi era quello, e si dà molta più libertà alle famiglie di poter scegliere, voler scegliere quali sono gli insegnamenti da seguire. E così stamattina vedremo insieme nell'Epistola degli Ebrei i versetti da 9 a 14 del capitolo 13, ma vorremmo leggere dall'8 al 16. Dario, se puoi per favore proiettare la presentazione, poi la mando avanti io. No, Dario, la presentazione, c'è un file che si chiama presentazione. È aperto già. Ok, poi la mando avanti io. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande, dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che lo osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. E così ho intitolato questo messaggio, Altari e Sacrifici, e vedremo quattro punti che sono l'altare della grazia, il sacrificio dei sacerdoti, il sacrificio di Gesù ed infine il nostro sacrificio. Come abbiamo già detto le ultime volte, stiamo avvicinandoci alla fine di questa epistola che ci accompagna in tutti questi mesi, da cui abbiamo tratto particolari insegnamenti e benefici, vero? E recentemente abbiamo già detto che l'autore sta tirando un po' le fila dei suoi discorsi, cercando di essere più esaustivo per quegli argomenti che sono già stati trattati. Uno degli argomenti principalmente trattati è stato quello dei sacrifici. Abbiamo impiegato anche diverso tempo per spiegarne, perché l'abbiamo trovato nell'epistola. Il titolo di questa epistola ci fa facilmente immaginare chi sono i destinatari, chi sono gli ebrei. Gli ebrei in questo caso sono i giudei che hanno conosciuto e accettato Gesù Cristo come personale Signore e Salvatore. Vengono definiti pertanto messianici, cioè almeno in un'accezione un po' più recente. E l'autore affronta i problemi dei sacrifici che i destinatari in qualche modo si sono trovati a un certo punto in difficoltà a volerli conseguire, perpetuare. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo già affrontato questo argomento, perché loro osservavano la legge levitica, ma ora la compagine cambia. Avrebbero dovuto abbandonare quelli che erano quei particolari insegnamenti, quei rituali a cui erano stati abituati da piccoli, magari anche loro, per abbracciare il solo, unico, vero, efficace, potente sacrificio di Gesù. Questa fase di transizione andava considerata, spiegando che non era più necessario fare determinate cose e perché. Dare quindi un nuovo significato ai sacrifici, uno in particolare, ma ne vedremo anche altri. Così vediamo il primo punto, l'altare della grazia. Leggiamo i versetti 9 e 10. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande, dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. E così, come dicevo nell'introduzione, in Italia, in particolar modo in Italia, la nostra cultura e tradizione ci porta a un'esigenza particolare, cioè quella di fare chiarezza sul significato di altare, di sacerdoti, di sacrifici. E nel nostro paese, quando si parla di altare, subito si pensa alla Chiesa Cattolica. Ogni edificio di una Chiesa Cattolica ne ha uno. Non c'è chiesa che non ce l'abbia. E magari, forse in questa sala non tutti sappiamo perché si chiama così l'altare. Ebbene, l'altare si chiama così perché proprio è il luogo dove si fanno dei sacrifici. Ora non entriamo in merito su concetti come la transustanzazione, cosa credono i cattolici, non ci interessa, non lo vogliamo affrontare questa mattina, perché vogliamo occuparci di altri sacrifici, diversi espressione, però sappiamo che quello è un posto, punto particolare, per una particolare funzione. Poi usiamo l'espressione altare per indicare qualcos'altro, no? Andare all'altare, portare qualcuno o qualcuna all'altare. Cosa si vuole intendere? Il matrimonio, esatto. E se rimaniamo nel significato più generale del termine sacrificio, compiere un sacrificio, pensiamo a chi potrebbe essere la vittima sacrificale: lo sposo, la sposa, matrimonio, o tutte e due, tutti e tre. Ma qui si parla di qualcos'altro. E dal versetto 8, che abbiamo visto due settimane fa ormai, vediamo una verità importantissima. La rileggiamo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È uno slogan che potremmo usare in ogni circostanza. Qualcosa da affiggere sui muri, fare proprio quella bomboletta, non fatelo qua, però possiamo farlo fuori, non vi fate arrestare. Ma anche la nostra realtà, a dispetto di quanto dice questo mondo qua fuori, quello che studiamo nella parola di Dio, quello che sperimentiamo, quello in cui crediamo, non è superato, non è passato, non è antico, non è stantio, ma è vivificante. E quegli insegnamenti che Gesù poteva fare ai suoi discepoli 2000 anni fa sono validi ancora oggi, al di là dello spazio, al di là del tempo. Sono dei fondamenti che non si possono mettere da parte, ma su cui si costruisce tutta la teologia, tutta la dottrina che viviamo. Non ci limitiamo a conoscerla, ma la viviamo, la sperimentiamo, vero? Non è qualcosa che rimane lì come conoscenza, come no, informazione, ma è la nostra stessa nuova vita. Ed è per questo che al versetto 9 l'autore tiene a raccomandarsi che proprio in virtù di quegli insegnamenti di Gesù, per la loro stabilità, la loro potenza, la loro forza, non dobbiamo essere smossi. Dobbiamo rimanere fermi. Leggiamo in Efesini 4, versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la fede degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. E mai come in questi ultimi secoli, ma che dire, questi ultimi anni, siamo così invasi da tanti pensieri che vogliono allontanarci da Cristo. Siamo bombardati in un modo strenuante che è veramente difficile rimanere saldi. E qui Paolo, agli Efesini 2000 anni fa, diceva che un vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Immaginate un'arte imparata, esercitata, che viene insegnata in qualche laboratorio per sedurre i figli di Dio. Che astuzia, che astuzia. E come attento il diavolo a fare tutto questo. Non ti si presenta lì con le corna, col forchettone lì, ma si presenta attraverso altri modi. E questo lo sappiamo. Per quanto riguarda Israele, tra le altre cose, era stato prescritto che dalla legge che si doveva mangiare e cosa non si doveva mangiare. Ma anche il seguire queste prescrizioni, leggiamo, non hanno portato un particolare beneficio, no? A livello di salvezza, di santificazione, forse una purezza esteriore, una morale, ma è solo la grazia che porta alla vera santificazione. E nel tempo in cui è venuto Gesù, ai religiosi del tempo si insegnava di seguire una serie di regole, coloro che volevano seguire la religione, di seguire una certa serie di regole che era veramente difficile da seguire, anche perché le avevano inutilmente complicate. E poi molti sacerdoti si vantavano di farlo, no? E quando si incontravano, scontravano piuttosto con Gesù, lo stiamo vedendo negli studi di Luca, vedevano quanto fosse Gesù anticonformista. Andava fuori quegli schemi, perché loro disprezzavano Gesù, i suoi insegnamenti, perché lui non veniva da una scuola levitica, non veniva da una famiglia, da una casata particolare. E allora ecco perché mettevano in discussione quello che diceva, e non ascoltavano, non comprendevano, non volevano comprendere quanto fosse più importante avere un cuore pulito piuttosto che le mani pulite, che loro ci devono sempre, no, a lavarsi. Leggiamo in Matteo capitolo 23 versetto 25: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Questo è quello che aveva da dire Gesù nei loro confronti, in un modo chiaro, cristallino, inequivocabile. Faceva loro intendere quanto sia importante essere puliti dentro e non fuori. Ai figli di Dio poi è stato riservato un altare particolare, dove la grazia di Dio la fa da padrona. Ci è stato concesso di ricevere questa grazia attraverso la quale ci è stato rivelato il Signore Gesù. Ci ha abbeverati della sua parola, ci siamo sfamati di lui, in senso metaforico ovviamente. L'altare che ci è stato dato è quello per eccellenza. C'è un altare. Sapete qual è? È il sacrificio alla croce, il sacrificio di Cristo, l'agnello immolato. Non sono concetti prettamente tecnici, ma devono essere la nostra realtà. Per questo che è importante che lo ricordiamo con il pane e il vino, perché devono essere la nostra parte integrante della nostra quotidianità. Abbiamo ricevuto qualcosa di speciale, quindi, che non prevede alcuno sforzo per ottenerlo, meno male, tantomeno nessun merito, meglio mi sento, ma ci è stato dato questo sacrificio. Scusate, nessun sacrificio avrebbe potuto farci ottenere questa grazia. Non potevamo fare nulla, l'abbiamo detto tante volte, lo sappiamo, ma ricordiamocelo. È solo dalla grazia che il nostro cuore può essere tenuto saldo. Solo la grazia può farlo, da qualsiasi attacco. Per cui se ci sentiamo attaccati, confusi da questo mondo e dal suo principe, ricordiamoci della grazia. A questo altare non possono partecipare coloro che sono ancora legati per legge, l'abbiamo letto, pretendendo di essere pii davanti a Dio solo per aver seguito delle regole, per essere stati buoni, osservanti, no? Come abbiamo detto più volte, queste regole sono superate, non servono più a nulla, e meglio non servivano manco prima. Comunque, per questo l'autore dell'epistola ricorda l'importanza di un cuore puro, rigenerato dal sangue versato su quell'altare particolare. E questo vale per tutti noi ancora oggi. Leggiamo allora, per quanto riguarda la grazia, in Galate 5:4: voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Per coloro che vogliono essere giustificati dalla legge non ce la fanno. Così passiamo al secondo punto, il sacrificio dei sacerdoti. E rileggiamo i versi, verso 11. Infatti i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Non prendiamo molto tempo stamattina di parlare dei sacerdoti, del sommo sacerdote, il sacrificio abbiamo già, come ho detto prima, speso molto, giustamente. E così, ecco, vogliamo soltanto ricordare che di sacerdoti i sacrifici ne facevano ancora. C'era ancora il tabernacolo, cioè il tempio, e l'autore ricorda il fatto che era un'azione cruenta uccidere, scannare un animale per uscire il sangue, no? Però veniva fatta fuori dal tabernacolo e il sangue veniva sparso sull'arca dal sommo sacerdote, abbiamo visto anche questo, e i corpi venivano bruciati più lontano comunque, proprio per separare l'offerta in senso stretto, cioè il sangue, da colui che la procurava, cioè l'animale. L'animale morto era sempre considerato qualcosa di poco puro, anche se veniva eseguito un sacrificio, ma il sangue era importante. Il sangue era importante e non doveva essere, doveva essere trattato in un certo modo, sicuramente non doveva essere ingerito. Lo leggiamo in Levitico, capitolo 17, versetti 10 a 14. Se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la eliminerò dal mezzo del suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione. E questo è un concetto molto importante a livello propedeutico per Israele, per mezzo della vita. Perciò ho detto ai figli di Israele, nessuno tra voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra voi mangerà del sangue, e se uno qualunque dei figli di Israele o degli stranieri che abitano fra loro prende la caccia, un quadrupede o un uccello che si può mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere, perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita, perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è il suo sangue, chiunque ne mangerà sarà eliminato. Ecco a cosa doveva servire, a cosa doveva servire il sangue. E non si doveva fare nessun altro impiego. Era importante, ripeto, propedeutico per Israele, capire l'importanza e l'uso giusto, corretto di questo sangue. Così veniamo al terzo punto, il sacrificio di Cristo, di Gesù, e rileggiamo il verso 12. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Anche qui si parla di sangue, ma sappiamo bene di che spessore si tratta. L'autore tiene a sottolineare che il sacrificio si è svolto fuori dalla città. Parliamo infatti di una collinetta a forma di teschio, che in ebraico si chiama Golgota, che sta proprio fuori dalle mura di Gerusalemme, all'epoca delle mura di Gerusalemme. È stata un'esecuzione infame, e questo tipo di esecuzione, la crocifissione, era riservata soltanto a dei malfattori, qualcuno che l'aveva fatta veramente grossa. E in effetti, se ci pensiamo, dal momento che per pochi attimi il Signore Gesù si è caricato dei peccati, ma proprio tutti i peccati dell'umanità, non poteva finire diversamente giustiziato, perché era colpevole in quel momento. Ma sappiamo che anche Gesù, quando è andato alla croce, anche dopo ovviamente, quindi al netto di quei pochi attimi, era il giusto per gli ingiusti. Era l'agnello senza macchia, no? Sappiamo bene questo. E quindi quei pochi attimi che ha voluto caricarsi dei peccati dell'uomo proprio per fare la volontà del Padre, ha dovuto bere quel calice amaro di tutta la sporcizia che c'era, che c'è tuttora nel mondo, ci sarà ancora. Allora vedete come l'autore usa espressioni simili a quelle usate per il sommo sacerdote, proprio per far ben comprendere ai destinatari di cosa si stava parlando. Aspergere il sangue per i peccati del popolo. Ma noi sappiamo che quel sangue aveva un'altra valenza, abbiamo già detto, ben più efficace di qualsiasi animale sacrificato. E soprattutto che è stata fatta una volta e per sempre. Così veniamo al quarto punto, il nostro sacrificio. E qui si parla un attimino di noi. Vi leggiamo i versetti 13 e 14. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo proprio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. E noi, c'è qualche sacrificio che possiamo, addirittura dobbiamo fare da parte nostra? Ebbene sì, qualcosa siamo chiamati a fare, anche se per altri scopi. Siamo chiamati anche noi ad uscire fuori da qualcosa, da questo accampamento. Cosa potrebbe essere? A cosa si sta riferendo l'autore? Sicuramente l'ambiente in cui viviamo, il mondo intrinso di peccato che a volte ci contamina, ma anche il sistema religioso che molti seguono o seguivano, o seguiamo anche noi, qualunque esso sia, che ha questa pretesa di tenerci vicino a Dio e di darci questa garanzia, questo strumento attraverso il quale possiamo stare in comunione con Dio. Allora ci viene raccomandato di rimanere legati ad un'istituzione ricostituita, che in qualche modo, appunto, dicevo, ci vuole tenere protetti e separati dai falsi insegnamenti, questi eretici quali siamo, quella zona di comfort costruita apposta, che tutto sommato ci fa stare tutti bene, no? Bene con tutti, è tranquilla. Come abbiamo detto per i giudei, in merito all'esteriore da curare piuttosto all'interiore, riguarda anche noi. E non guardiamo soltanto ai religiosi istituzionalizzati, dobbiamo guardare anche le nostre chiese, perché c'è il medesimo rischio di seguire quelle tradizioni, quei modi di fare. Si è sempre fatto così, non uscire fuori da certi schemi. È chiaro che dobbiamo tenere la dottrina, l'insegnamento saldo, abbiamo detto all'inizio di questo brano. Gesù è lo stesso oggi, ieri e in eterno. Ma attenzione a rimanere ancorati a dei modi di fare, forse andrebbero un attimino rivisti, o come chiesa, ma anche come personalmente, anzi soprattutto personalmente, ma attenzione a non farci istituzionalizzare anche noi. Fare le solite preghierine, cantare con gli altri, partecipare a qualche culto, fare il nostro compitino, tutto bello confessionato, e siamo a posto così. Poi torniamo nelle nostre case, per strada, al lavoro, e gli altri non riescono a distinguerci rispetto a tanta altra gente, perché non dimostriamo nulla di speciale. Siamo uguali a tutti gli altri. Cosa è cambiato allora nella nostra vita? Siamo nati di nuovo, ma che cosa è cambiato di fatto? Se non c'è questo processo di distinguersi, non essere impopolari, inopportuni a tutti i costi, non sto dicendo questo. Anzi, dobbiamo essere delicati, dobbiamo essere opportuni, discreti, ma incisivi, quello sì. Questo ci viene richiesto, non inosservanti. Per questo dobbiamo tornare a quella croce per confessare il nostro peccato, uscire un po' da questo recinto che magari ci siamo costruiti, no? Esporci, andando a colui che è veramente l'unico mezzo che ci fa stare vicino a Dio. Come lui fu considerato reietto, obbrobrio, dai capi sacerdoti, che tenevano ben saldo questo sistema religioso, anche noi dobbiamo essere considerati una vergogna per il mondo, uno scandalo, dice Paolo, o per quel sistema politicamente corretto, no? Di cui facevamo parte e viviamo ancora intorno a noi. Qualche settimana fa abbiamo parlato della Gerusalemme celeste, ricordate? Leggiamo il versetto 22 del capitolo 12, sempre di questa epistola. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città di Dio, venite, vescovo vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche. Perché dice che questa città in cui viviamo non è una città stabile? Beh, perché non ci sarà per sempre, semplicemente. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra, come leggiamo in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 13, ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Anche questo l'abbiamo visto la volta scorsa, no? Con quell'immagine stereotipata della Nuova Gerusalemme. Questa terra andrà a corrompersi sempre di più, questo pianeta non sarà più così, non potrà essere più un luogo dove abitare, almeno dove potrà abitare la Chiesa. Però nel frattempo siamo ancora qui. Cosa possiamo fare nell'attesa? Parlavamo di un sacrificio che possiamo fare. Avremo poi il modo di approfondire la prossima settimana, Dio piacendo, ma vogliamo già anticipare ora che si tratta di sacrifici particolari che costano, ma sono graditi a Dio. E noi vogliamo compiacere a Dio con la lode, vero? Versetto 15, abbiamo letto. E poi in modo più pratico fare beneficenza, dice qui l'autore. Guardare il bisogno del prossimo e mettere insieme quello che abbiamo, renderlo disponibili ai fratelli e alle sorelle che sono in reale bisogno. Essere solidale, avere una particolare sensibilità ai bisogni altrui. Quindi alla fine non ci viene chiesto poi molto, specialmente se lo consideriamo di fronte a quello che abbiamo già ricevuto e riceviamo tuttora da parte di Dio. Vediamo intorno a noi gente che fa sacrifici, nel senso che sforzi particolari, non è che ammazza animali. A volte sono costretti da determinate circostanze per bisogni vari, a volte per scelta. E anche noi a volte siamo chiamati a fare sacrifici, magari sempre per bisogni vari, o perché vogliamo raggiungere obiettivi legittimi, magari vogliamo comprare una casa nuova, magari vogliamo raggiungere una certa posizione lavorativa. Quindi sappiamo cosa vuol dire sacrificarci, vero? O chi è qui benestante di dire guarda, io non ho mai lavorato, io non ho mai fatto niente in vita mia, vorrei conoscere. Vogliamo considerare a cosa stiamo sacrificando la nostra vita. Ognuno di noi può avere un altare che ci siamo costruiti, a cui stiamo offrendo dei sacrifici, qualcosa a cui teniamo particolarmente. C'è questo pericolo, ma dove la grazia di Dio c'entra ben poco. A chi stiamo offrendo sacrifici allora? Stiamo considerando la grazia di Dio? Abbiamo capito di che si tratta, non è facilissimo intenderlo, attenzione. Però dobbiamo comprenderlo sempre di più, dobbiamo viverci con questa grazia. E se non abbiamo ben capito la grazia, probabilmente stiamo sacrificando per qualcosa di sbagliato. Vogliamo chiedere al nostro Dio di rivelarsi con tutta la sua grazia e magari dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il nostro obiettivo, i nostri obiettivi, le nostre tradizioni, perché alla fine ce l'abbiamo anche noi, fratelli. Pensiamo di esserne esenti, che le tradizioni stanno soltanto di fuori. Facciamo attenzione. Le tradizioni possono essere, ripeto, il nostro modo di pensare, le nostre fissazioni, le nostre convinzioni personali, su cui ci teniamo particolarmente aggrappati. Torniamo alla parola e torniamo alla croce. Che il Signore ci aiuti in questi intenti, che sia il nostro modo di essere basato su questa grazia. Vogliamo pregare. Padre, grazie per la grazia che ci hai dato, grazie perché attraverso il Signore Gesù abbiamo ricevuto un dono ineffabile, un dono veramente grande, incommensurabile, per cui non riusciamo a contenere con la nostra mente, ma che è lì, ed è presente, ed è reale, ha caratterizzato la nostra nuova vita di figli tuoi. E così per questa grazia noi vogliamo vivere, vogliamo sempre più ricercarla, sempre più considerarla, definirla finché c'è possibile, ma vogliamo tenere i nostri sforzi nel comprendere la tua grazia. Così possiamo vivere una vita coerente in te, allontanarci da coloro che ci tengono affossati, da quelle cose che ci tengono giù, per andare verso di te, liberi da ogni peso. Vogliamo, Signore, venire a te. Così come siamo, i nostri limiti, lo diciamo spesso, sì, ma è così, per abbracciare interamente questa grazia. Nel nome tuo santo. Amen.